Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Se Julien avesse osservato meglio la vita del salotto, anziché dedicare tanto tempo a esagerare nella sua mente la bellezza di Mathilde, avrebbe capito in che cosa consisteva il suo potere su ciò che la circondava. Poiché non dava alcun valore a molte cose che erano oggetto di vivo desiderio nelle altre persone della famiglia, ai loro occhi Mathilde sembrava molto fredda. I salotti dell'aristocrazia sono piacevoli perché si può parlarne quando se ne esce. Tutto qui. La perfetta cortesia che vi regna offre qualche interesse solo i primi giorni. Julien ne aveva fatto esperienza dopo l'entusiasmo e lo stupore iniziali. La cortesia, pensava, non è altro che l'assenza di quella collera che una cattiva educazione lascerebbe apparire. Mathilde si annoiava spesso. Forse si sarebbe annoiata ovunque. Preparare una frecciata era per lei una distrazione, un autentico piacere. Forse era solo per trovare delle vittime un po' più divertenti dei suoi illustri parenti, dell'accademico e di quei 5 o 6 cortigiani della famiglia, che aveva dato qualche speranza al marchese de Croisenois, al conte de Caylus e a 2 o 3 altri giovanotti tra i più in vista. Per lei non erano altro che nuovi bersagli delle sue battute. Confesseremo con dispiacere, perché vogliamo bene a Mathilde, che aveva ricevuto delle lettere da alcuni di loro e qualche volta aveva anche risposto, ma ci affrettiamo ad aggiungere che il nostro personaggio è un'eccezione rispetto ai costumi del secolo. In genere non è la mancanza di prudenza che si può rimproverare alle allieve del nobile convento del Sacré-Cœur. Un giorno il marchese de Croisenois restituì a Mathilde una lettera abbastanza compromettente che lei gli aveva scritto il giorno prima. Era convinto, con quel gesto di grande accortezza, di aver fatto qualche passo avanti nel suo scopo. Ma nelle sue lettere Mathilde amava essere imprudente e così non gli rivolse la parola per 6 settimane. Si divertiva a leggere ciò che quei giovanotti le scrivevano, ma secondo lei dicevano tutte le stesse cose. Si trattava sempre della passione più profonda e malinconica. Tali erano i pensieri della più invidiata ereditiera del Faubourg Saint-Germain quando cominciò a trovare piacere in quelle passeggiate con Julien. Rimase stupita dal suo orgoglio, ne ammirò l'abilità. «Riuscirà a diventare vescovo come l'abate Maury?» pensava. Ben presto la resistenza sincera e non recitata, che il nostro eroe opponeva molto spesso alle sue idee, occupò i suoi pensieri. Raccontava alla sua amica i minimi dettagli di quelle conversazioni e le sembrava di non riuscire mai a renderne adeguatamente il senso e il tono. Un'idea la illuminò all'improvviso. «Ho la fortuna di amare», si disse un giorno con un trasporto di gioia incredibile. «Io amo, amo, è chiaro. Alla mia età una ragazza bella, intelligente, dove può trovare delle sensazioni se non nell'amore? Per quanto faccia non amerò mai Croisenois, Caylus e tutti quanti. Sono perfetti, sono troppo perfetti. Insomma, mi annoiano». Ripassò nella sua mente tutte le descrizioni delle passioni che aveva letto in Manon Lescaut, nella novella Eloise, nelle lettere di una monaca portoghese e così via. Tutto ciò riguardava, ben inteso, la grande passione. Un amore leggero sarebbe stato indegno di una ragazza della sua età e della sua nascita. Mathilde chiamava amore solo quel sentimento eroico che si incontrava in Francia al tempo di Enrico III. Un amore che non indietreggiava vilmente davanti agli ostacoli, ma che al contrario spingeva a fare grandi cose. «Sì, è l'amore con tutti i suoi miracoli che regnerà nel mio cuore. Lo sento dal fuoco che mi anima. Il cielo mi doveva questa grazia. Non avrà sommato invano tutti i privilegi di una sola persona. La mia felicità sarà degna di me. Le mie giornate non saranno più così freddamente uguali. C'è già della grandezza, dell'audacia, nel coraggio di amare un uomo così lontano da me per la sua condizione sociale. Vediamo. Continuerà a meritarmi. Alla prima debolezza che vedrò in lui, lo abbandonerò. Una ragazza che ha un nome come il mio e con il carattere cavalleresco che mi si attribuisce, era un giudizio di suo padre, non deve comportarsi come una sciocca».
Julien e me non c'è nessun contratto da firmare, nessun notaio. Tutto è eroico, tutto sarà figlio del caso. Tranne la nobiltà che gli manca, questo è l'amore di Margherita di Valois per il giovane Lamolle, l'uomo di maggior spicco del suo tempo. E forse è colpa mia se i giovani della corte sono così legati alle convenienze e impallidiscono alla sola idea della minima avventura un po' singolare. Un viaggetto in Grecia o in Africa è per loro il colmo dell'audacia e per di più non sanno muoversi che in truppa. Non appena si trovano da soli, hanno paura, non della lancia del beduino, ma del ridicolo, e questa paura li fa impazzire. Al mio Julien, invece, non piace agire che da solo. Disprezza gli altri. Ed è per questo che io non lo disprezzo. Seppur essendo povero, Julien fosse nobile, il mio amore non sarebbe che una volgare sciocchezza, un insensato legame con un uomo socialmente inferiore. No, non lo vorrei. Non ci sarebbe nulla di ciò che caratterizza le grandi passioni, le immense difficoltà da superare e l'oscura incertezza dell'esito.
La signorina de Lamolle era talmente presa da questi bei ragionamenti che l'indomani, senza rendersene conto, faceva gli elogi di Julien al marchese de Croisenois e a suo fratello. Fu così eloquente che riuscì a irritarli.
«State attenta a quel giovanotto che ha tanta energia!» esclamò Norbert. «Se ricomincia la rivoluzione, ci farà ghigliottinare tutti!»
Matilde si guardò bene dal rispondere e si affrettò a prendere in giro suo fratello e il marchese de Croisenois per la paura che avevano dell'energia. Poco dopo Matilde li lasciò. Le parole di suo fratello le facevano orrore, le davano molta inquietudine, ma dal giorno dopo vedeva già in esse la lode più bella. In questo secolo, nel quale ogni energia è morta, la sua energia mette loro paura. Gli dirò la frase di mio fratello. Voglio vedere come risponderà. Ma sceglierò uno di quei momenti in cui i suoi occhi brillano. Così non potrà mentirmi.
Che sia un Danton,
si disse poi Matilde uscendo dal suo vago fantasticare.
Ebbene, se ricominciasse la rivoluzione, che ruolo avrebbero Croisenois e Norbert? È già scritto. Quello di una sublime rassegnazione. Sarebbero pecore eroiche, si lascerebbero sgozzare senza dire una parola. Morendo, il loro unico timore sarebbe ancora quello di non apparire di cattivo gusto. Il mio piccolo Julien farebbe saltare le cervelle al giacobino che venisse ad arrestarlo, anche se avesse solo la minima speranza di salvarsi. Non ha paura di sembrare di cattivo gusto, lui.
Quest'ultima considerazione la rese pensierosa. Risvegliava in lei dei penosi ricordi e le tolse tutta la sua audacia. Si ricordava delle battute di Caylus, di Croisenois, di Luz e di suo fratello. Quei signori rimproveravano unanimi a Julien la sua aria da prete, umile e ipocrita.
Malgrado tutti gli svantaggi di quel suo eterno abito nero e di quell'aria da prete che deve pur avere, povero ragazzo, se non vuole morire di fame, hanno paura delle sue qualità. È assolutamente chiaro. E anche quell'espressione da prete sparisce se restiamo per qualche istante insieme. Quando quei signori dicono una frase che credono sorprendente ed arguta, la loro prima occhiata non è forse per Julien? Me ne sono accorta benissimo. Eppure lo sanno che non parla mai con loro se non è interrogato. Solo a me rivolge la parola, perché mi giudica d'animo elevato. Mio padre, uomo superiore, e che porterà lontano le sorti della nostra famiglia, rispetta Julien. Tutti gli altri lo odiano. Nessuno lo disprezza, tranne le bigotte amiche di mia madre.
Il conte de Caylus aveva, o fingeva di avere, una grande passione per i cavalli. Passava la sua vita in scuderia, dove spesso faceva anche colazione. Questa grande passione, unita alla sua abitudine di non ridere mai, gli aveva procurato molta stima da parte dei suoi amici. Era l'aquila del gruppo. Il giorno dopo, quando si trovarono riuniti dietro la poltrona della signora de Lamolle, Caylus, in assenza di Julien e sostenuto da Croisenois e da Norbert, attaccò vivacemente la buona opinione che Matilde aveva di lui. Iniziò a farlo senza alcun pretesto e quasi al momento stesso in cui la vide entrare. Lei se ne accorse a un miglio di distanza e se ne compiacque.
Matilde non era mai stata più brillante.
Fin dai primi attacchi coprì di arguti sarcasmi Caelius e i suoi alleati. Quando quegli ufficiali cessarono i loro motteggi, disse a Caelius: «Se domani qualche signorotto di montagna della Franca Contea si accorgesse che Julien è suo figlio naturale e gli desse un nome e qualche migliaio di franchi, in 6 settimane avrebbe dei baffi come i vostri, signori miei, e tra 6 mesi sarebbe un ufficiale degli Ussari come voi. E allora la grandezza del suo carattere non sarebbe più qualcosa di ridicolo. Vedo che siete ridotto, signor futuro duca, a questo vecchio e cattivo argomento. La nobiltà di corte è superiore a quella di provincia. Ma cosa direste se volessi farvi arrabbiare, se avessi la malizia di attribuire a Julien come padre un duca spagnolo prigioniero di guerra a Besançon dal tempo di Napoleone e che per uno scrupolo di coscienza lo riconosce sul letto di morte?»
Le sue supposizioni su una nascita illegittima di Julien furono trovate di pessimo gusto da Caelius e Croisenois. Nelle parole di Mathilde non seppero vedere altro.
Mathilde dimenticò ben presto l'espressione risentita di Caelius, il malumore di Norbert e la disperazione silenziosa di Croisenois. Doveva risolvere un dubbio atroce che si era impadronito di lei. «Julien è abbastanza sincero con me», pensò. «Alla sua età, in una condizione inferiore, infelice com'è a causa di un'ambizione straordinaria, ha bisogno di un'amica. Io, forse, sono quest'amica, ma non vedo amore in lui. Con l'audacia del suo carattere me ne avrebbe parlato». Questa incertezza, questo discorso serrato con se stessa, da quel momento occupò, senza tregua, Mathilde, che trovava nuovi spunti ogni volta che Julien le parlava, vedendo svanire le crisi di noia che l'avevano afflitta così spesso. Figlia di un uomo d'ingegno, che poteva diventare ministro e restituire al clero le sue terre, la signorina della Mole era stata oggetto delle più esagerate lusinghe al collegio del Sacré-Cœur. È una disgrazia irreparabile. L'avevano convinta che per i suoi privilegi di nascita, di ricchezza, eccetera, eccetera, doveva essere più felice di ogni altra. È questa l'origine del tedio dei principi e di tutte le loro pazzie. Mathilde, da quando aveva deciso che amava Julien, non si annoiò più. Ogni giorno si rallegrava con se stessa per la risoluzione che aveva preso: concedersi una grande passione. «È un divertimento molto pericoloso», pensava. «Tanto meglio, 1000 volte meglio. Senza una grande passione languivo di noia nel periodo più bello della vita, fra i 16 e i 20 anni. Ho già perduto i miei anni migliori, costretta, ed era il mio solo svago, ad ascoltare le sciocchezze delle amiche di mia madre, che a Coblenza, nel 1792, non erano affatto, sembra, così severe come i loro discorsi di oggi». Mentre queste grandi incertezze agitavano Mathilde, Julien non capiva il senso dei suoi lunghi sguardi. Aveva notato che il conte Norbert lo trattava molto più freddamente ed era aumentata l'alterigia di Caelius, Luz e Croisenois, ma vi era abituato. Era una disgrazia che gli capitava qualche volta dopo una serata in cui si era fatto notare più di quanto non convenisse alla sua posizione. Senza la particolare accoglienza che gli riservava Mathilde e la curiosità che tutto quell'ambiente gli suscitava, avrebbe evitato di seguire in giardino quei brillanti giovanotti coi baffi quando vi accompagnavano, dopo pranzo, la signorina de la Mole. «Sì, non me lo posso nascondere», pensava Julien, «mi guarda in un modo singolare. Ma anche quando i suoi begli occhi azzurri mi osservano con il più grande abbandono, mi leggo sempre qualcosa che mi esamina, un fondo di freddezza e cattiveria. Come potrebbe essere amore? Che differenza con gli sguardi della signora Dorénal!» Un giorno, dopo pranzo, Julien aveva seguito il marchese nel suo studio ed era poi tornato rapidamente in giardino. Mentre si avvicinava senza indugi al gruppo della signorina de la Mole, colse qualche parola pronunciata ad alta voce. Mathilde stava maltrattando suo fratello. Julien udì 2 volte il proprio nome, distintamente. Lo videro ed improvviso ci fu un silenzio. L'indomani Julien sorprese ancora Norbert e sua sorella mentre parlavano di lui. i suoi sospetti non ebbero più limiti. Questi cari giovani hanno forse pensato di prendermi in giro. Bisogna ammettere che sarebbe molto più probabile, molto più naturale di una presunta passione della signorina della Mole per un povero diavolo di segretario. E poi, gente del genere può avere delle passioni. Mistificare è il loro forte. Sono gelosi della mia misera superiorità di parola. E l'essere gelosi è una loro debolezza. In questo sistema di cose tutto si spiega. La signorina de la Mole vuole convincermi che ha una predilezione per me solo per darmi in spettacolo al suo pretendente. Questo crudele sospetto cambiò completamente la sua disposizione di spirito. Aveva trovato nel suo cuore un amore che stava nascendo e non ebbe difficoltà a distruggerlo. Era un amore fondato soltanto sulla rara bellezza di Mathilde, o meglio, sui suoi modi da regina e sulla sua eleganza. In questo, Julien era ancora un parvenu. Non era il carattere di Mathilde che aveva fatto sognare Julien nei giorni precedenti. Aveva abbastanza buon senso per rendersi conto che non conosceva affatto quel carattere. Tutto ciò che ne vedeva poteva anche essere soltanto apparenza. Julien sapeva con certezza che Mathilde aveva sempre in camera sua uno o due dei volumi più filosofici di Voltaire. Anche lui rubava spesso qualche tomo della bella edizione così magnificamente rilegata. Distanziando un po' i volumi l'uno dall'altro, riusciva a nascondere la mancanza di quello che aveva sottratto. Ma presto si era accorto che un'altra persona leggeva Voltaire. Ricorse allora ad un'astuzia da seminario, mettendo qualche pezzetto di crine sui volumi che pensava potessero interessare la signorina de la Mole. Sparivano per intere settimane. Solo dopo essersi perduto in fantasticherie sull'eleganza della figura di Mathilde, sul gusto eccellente dei suoi abiti, sul candore delle sue mani, sulla bellezza delle sue braccia, sulla disinvoltura di tutti i suoi movimenti, si sentiva innamorato. Allora, per completarne il fascino, la credeva una Caterina de' Medici. Non c'era niente di troppo profondo, di troppo scellerato per il carattere che le attribuiva. Era l'ideale dei Maslon, dei Frilair e dei Castaned, che la sua giovinezza aveva tanto ammirato. In poche parole, era per lui l'ideale di Parigi. C'è stato mai qualcosa di più divertente del supporre profondità o scelleratezza nel carattere parigino? Forse questo trio si prende gioco di me, pensava Julien. Conoscete ben poco il suo carattere, se già non vedete l'espressione cupa e fredda che assunsero i suoi sguardi rispondendo a quelli di Mathilde. Un'amara ironia respinse le dimostrazioni di amicizia che la signorina della Mole, stupita, azzardò due o tre volte. Stimolato da questa improvvisa stranezza, il cuore di Mathilde, per natura freddo, annoiato, sensibile solo all'intelligenza, provò tutta la passione che gli consentiva la sua indole. Ma c'era anche molto orgoglio nel suo carattere e la nascita di un sentimento che faceva dipendere da un altro essere tutta la sua felicità fu accompagnata da una cupa tristezza. Julien aveva già fatto sufficiente esperienza dal suo arrivo a Parigi per capire che non si trattava dell'arida tristezza che viene dalla noia. Non era più desiderosa come prima di serate, spettacoli, svaghi di ogni sorta, anzi, li sfuggiva. A volte Mathilde rispondeva ai suoi amici con battute così sferzanti da risultare offensive. Gli parve anche che avesse preso in antipatia il marchese de Croisenois. Questo giovane deve amare follemente il denaro, se non la pianta all'istante, per quanto ricca sia, pensò Julien. Da parte sua, indignato dagli oltraggi fatti alla dignità maschile, diventò ancora più freddo verso Mathilde e arrivò spesso a risponderle in modo poco cortese. La cortezza e la longanimità di questi giovani del gran mondo finirebbero con l'avere la meglio sulla mia poca esperienza, pensò Julien. Devo partire, mettere fine a tutto questo. Il marchese gli aveva da poco affidato l'amministrazione di numerosi terreni e di case che possedeva in lingua d'oca. Un viaggio era necessario, ma il signor de la Mole acconsentì a malincuore. Infatti, ad eccezione di ciò che riguardava le sue maggiori ambizioni, Julien era diventato per lui un alter ego.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it